Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della celebrazione liturgica di domenica 7 aprile 2024, nella Domenica in Albis, nel 65° anniversario della morte di Don Primo Mazzolari, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, e concelebrata alla presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Napoleoni, Vescovo di Cremona, Don Luigi Pisani, parroco di Bozzolo, e con Don Bruno Bignami e Don Umberto Zanaboni, postulatori per la causa di beatificazione di Don Primo Mazzolari, presso la chiesa di Bozzolo, in provincia di Mantova. A conclusione l'intervento di Giuseppe Torchio, sindaco di Bozzolo. Ascoltiamo l'introduzione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Napoleoni, Vescovo di Cremona.
La gioia dei giorni di Pasqua impregna di vera fede la memoria della morte di Don Primo Mazzolari. E dunque il senso di festa prevale su ogni distacco, distanza, pensosità che pure la vita ci impone. Il compito del Vescovo di Cremona all'inizio di questa concelebrazione in genere è salutare i pezzi grossi che invitiamo. Oggi forse è ancora più bello salutare i gioielli di famiglia, ma i gioielli di famiglia non sono solo i preti che diventano vescovi, i poveretti, ma le relazioni tra noi, quindi saluto tutto il presbiterio, Luigi e tutti i sacerdoti che hanno aderito a questo invito, il sindaco e l'amministrazione, saluto particolare al nuovo presidente della Fondazione Mazzolari, professor Matteo Truffelli, e un abbraccio a tutti voi, convocati alla memoria profetica di Don Primo, che permetterà al nostro Don Enrico di proporci la parola di Dio alla maniera di Don Primo, nella chiesa di Don Primo, non per guardare indietro, ma per guardare avanti insieme ai profeti che Dio ci ha donato. Grazie per il viaggio che hai fatto e che stasera rifai verso Trieste, grazie per l'accoglienza dei giorni scorsi, per la fraternità con cui condividiamo il ministero.
Ci scusiamo con gli ascoltatori per la mancanza di alcuni tratti della Santa Messa. Ascoltiamo ora i brani liturgici e a seguire l'omelia di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono. Il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita, e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
«Io non credo», dice Tommaso. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. La questione del credere, la questione del trovare ragioni per continuare a credere, e il brano che abbiamo sentito fino alla fine ci ripropone la questione, è quanto mai attuale anche per noi oggi, come lo è stata per Don Primo Mazzolari. Avremo tutti i motivi per concentrarci sul tema della pace e della guerra, e anche il Vangelo ci dà lo spunto. Il primo dono del risorto è la sua pace. Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. E la scena, lo abbiamo sentito, è ripetuta due volte. Agli inizi degli anni 40, mentre imperversava la guerra, Don Primo Mazzolari torna ripetutamente sul tema della fede, del credere. Per esempio, le meditazioni sull'episodio dei due discepoli di Emmaus in Tempo di credere. Oppure il testo intitolato Della fede, è stampato nel 1955, risalente però al 1942-43, ma incorso in una delle tante incomprensioni che ne hanno ritardato la pubblicazione. Trovo questo ultimo testo molto attuale anche per noi, ne riprendo alcune citazioni. Certamente, ripeto, possiamo fermarci sull'urgenza di prendere posizioni su tanti temi: la guerra, la pace, le ingiustizie, la democrazia, la condivisione, come ci insegna anche la prima lettura. E Mazzolari ci offre innumerevoli spunti, ma è importante cogliere la radice con la quale lui ci spinge a prenderci carico del mondo e delle sue tragedie. Alla base ci sta la fede in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, fino a confessare il cristianesimo è la più vera e grande inquietudine. Non è preoccupato di presentare le verità, cioè le formulazioni dei dogmi, e nemmeno la morale. A Mazzolari preme l'assenso al Dio verità, non alle formule. E dunque si tratta di essere come delle sentinelle che vigilano. Dice della necessità che qualcuno dal di dentro, cioè dal dentro la Chiesa, cogliendo i segni dei tempi, sia capace di dare l'allarme. C'è la guerra, il pericolo di vedersi inondati di sfollati, e per me che vengo da Trieste sulla rotta balcanica queste parole hanno un sapore del tutto attuale. Ecco l'allarme che dà Mazzolari. Occorre evitare l'animo di missionario, le abitudini di pensionato. Non bisogna chiudere la porta a nessuno, conviene però vigilare con quel guardare guardingo che non incoraggia gli entusiasmi di dubbia provenienza. E sembra metterci in avviso dalle sempre incombenti strumentalizzazioni della fede. Nel suo tempo erano gli accordi con il fascismo. Noi oggi altri pericoli, per esempio di chi vuole legittimare la guerra, magari in nome dello scontro di civiltà, della salvaguardia della nostra identità, della nostra cultura, dello scontro tra religioni. Mazzolari invece trova nell'umano, provato dal dolore, la disposizione a maturare lo spirito alla grazia, dunque a restituire, le sue parole, spazi mistici per le apparizioni divine. Don Primo qui si ferma, ma il Vangelo che abbiamo ascoltato prosegue nel Cenacolo, e il Vangelo ci riporta proprio alla sera di Pasqua. Nel Cenacolo ci sono gli Apostoli, soverchiati dal dolore per la morte di Gesù e per il loro angosciante tradimento e disorientamento. Ed è lì che Gesù si mette in mezzo, dona la pace, lo spirito, e c'è una grande gioia. Chissà se noi riusciamo ad assaporare la grande gioia dell'incontrare il Signore. Anche in questi tempi terrificanti, come in quelli di Mazzolari, La fede ci porta ad essere insieme come nel cenacolo e attendere. Attendere che il Signore di nuovo ci parli, di nuovo ci doni la pace e lo spirito. Solo dopo possiamo ripartire per la missione. E quanti urgenti fronti di missione abbiamo davanti a noi. Ho detto che Mazzolari non è concentrato a spiegare le formule della fede, lo dice esplicitamente, ma è interessato all'uomo di fede, dunque ancora a noi. Ci dice che non si tratta di essere spettatori di verità, ma che occorre sentirsi interessati, cioè lasciarsi prendere totalmente da qualcuno, da Dio. Non si tratta di aggiungere idee nuove a quelle che abbiamo, ma di divenire un uomo nuovo, e questo non si dà senza libertà, senza accettazione del rischio, senza esercizio di generosità. Le sue parole, che ad ogni atto di fede ci porta a rimettere la nostra anima nelle mani dell'altro, di Dio. Ciò è possibile perché Dio si è già dato a noi. E Mazzolari rimanda ai mistici, ad Agostino, a Pascal, a Newton, per dire che si crede perché si ama, e il nostro amore come assenso di fede è solo la risposta all'amore, con la maiuscola, che ci precede, che è quello di Dio. Per questo atto di fede Mazzolari chiede di ricomporre l'umano. Evitiamo, diremmo noi, un'antropologia delle facoltà in cui occorre sempre frazionare tra ragione, istinto, volontà, sentimento. Dice, la fede non è un fatto parziale, ma una vita che investe tutto l'uomo, una nuova nascita. Mazzolari conosce il dramma umano, conosce l'instabilità umana. La capacità di elevazione ma anche di abbruttimento. Ma in questa instabilità che ci può essere, è in questa instabilità che ci può essere l'incontro con la grazia che divinizza l'uomo. L'uomo nella sua ricerca di felicità si trova ad essere in strada e cercare. E Mazzolari descrive l'uomo di fede come un uomo in travaglio. Io non posso non cercare. Per il momento io so che cerco, che debbo cercare, che non posso non cercare. E allora mi metto in cammino, sono già in cammino. Don Primo descrive alcune strade di questa ricerca, di questo cammino. Anche le creature sono strade da percorrere e in esse si troverà qualcosa di amabile. In esse c'è qualcosa di Dio. Una traccia del suo passaggio, una presenza. Nella propria sete di felicità, nella propria ricerca, l'uomo scopre il desiderio di essere cercato. Povero cuore che vuole essere cercato da qualcuno, con la maiuscola, raccolto da qualcuno. Nel Vangelo che abbiamo letto vediamo gli apostoli chiusi ed è Gesù che va a cercarli. Anche noi ora sentiamo l'emozione del saperci cercati da Gesù, come quel Tommaso che era assente. E il Signore di nuovo torna a cercarlo. Questo è l'atto di fede che siamo chiamati a compiere. Immergerci in questa divina presenza, ora, in questa Eucaristia. Di nuovo il Signore viene a cercarmi, povero mio cuore. Abbandonati al Signore che viene a cercarti. Solo dopo, appassionato, inquieto, nel travaglio della coscienza, partirò, partiremo insieme per affrontare le ineludibili responsabilità della pace, delle ingiustizie e del creato. La fede è un approdo, ma allo stesso tempo un orientamento verso approdi sempre nuovi, una continua traversata che coinvolge tutto l'essere, intelligenza, cuore, volontà. La fede con le sue esigenze da noi sottoscritte comporta una zona di ansietà affettiva, di turbamento morale, dice Mazzolari. Credo, ma ho la sgradita sorpresa di sentirmi traditore, non tanto di una morale, ma di quella chiamata ad essere con Dio. Siate perfetti, come perfetto il Padre vostro. C'è un travaglio che nasce dalla consapevolezza che Dio ha scelto me come suo testimone. Dice, Cristo si è messo nelle nostre mani. E come potrei sentirmi un arrivato con tante terre ancora da evangelizzare, con tante pecorelle smarrite da ritrovare? E per di più, la presenza non è continua. Dio rimane presente, ma anche allontanandosi. E se anche ci sono lampi di Pentecoste, talvolta la fede è desolata e si deve vivere lo stesso, testimoniare lo stesso. Siamo chiamati a questa testimonianza di fede, una fede che sa far fermentare tutta la vita. E Mazzolari rimane un maestro di questa fede. Poi certo, Mazzolari non avrebbe taciuto nei confronti di questa economia di guerra, con un commercio delle armi che tiene su l'economia italiana e puntella quella tedesca, per fare due esempi, che vendono tante armi e vedono crescite enormi in percentuali, queste vendite. E chissà, forse avrebbe chiesto una tassazione degli extra profitti delle industrie delle armi. Strano che nessuno ne parli. Ci si è scandalizzati per gli extra profitti delle banche, ma per quelle delle industrie belliche regna il silenzio. Io penso che Don Mazzolari non sarebbe stato in silenzio. Che Don Mazzolari ci insegna? Ci insegna ancora a coniugare la fede con la libertà di pensiero e di parola che il risorto ci ha dato mediante lo Spirito.
Reverendissimi, i sentimenti di gioia e di commozione per la presenza nella comunità dei nostri presuli Enrico e Antonio nascono dallo straordinario percorso sacerdotale che li accomuna, con una storia e una vita dedicate alla formazione delle coscienze, momenti importanti e sempre rari di un'educazione ai valori fondanti della carità e del bene. Nell'87, a qualche giorno dall'elezione alla Camera, Don Enrico veniva ordinato sacerdote della nostra diocesi. Mi commuove la circostanza di un percorso formativo ed educativo che lo ha portato anche nella presenza universitaria romana a raccogliere il senso più autentico e diretto del messaggio di Don Primo, la tromba dello Spirito Santo in terra padana. E nello stesso tempo la mancanza di neutralità, o meglio l'attenzione sostanziale, a quell'importante palestra formativa dei giovani laici nella società civile, una vera e propria scuola che ha regalato al territorio energie e risorse per un impegno diretto nella vita politica e sociale. Non c'è soltanto il momento formativo del seminario, ma anche la condivisione di un percorso. Quale modo migliore per inverare gli insegnamenti di Don Primo, soprattutto oggi, di fronte al richiamo profondo del tu non uccidere, con un'aria ed un'economia che spingono alla guerra. Nella terra giuliano-dalmata sicuramente l'orecchio è più vicino, non solo all'evoluzione dei Balcani, ma anche al rumore delle armi e insieme al richiamo forte e chiaro alla pace nei vari scenari mondiali. Ai nostri illustri ospiti una confidenza che forse raccoglie la sensibilità di ognuno. Per l'anno del Giubileo che si avvicina, punge vaghezza che il segno forte e chiaro di Don Primo
su temi attualissimi possa trovare il riconoscimento che attendiamo. Grazie di cuore e buon lavoro nel solco di Don Primo.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.